buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeo, Nicola Seconda, trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Come ho annunciato nella prima trasmissione, questa è una trasmissione per iniziati del paganesimo, perché è una trasmissione che va in onda solo per le persone che da tempo seguono la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo e che sanno distinguere ciò che è contingente, ciò che è legato a quello che è la quotidianità attuale in cui si presenta il paganesimo, da ciò che è dottrina, da ciò che è magia, da ciò che è stregoneria. E faccio questa trasmissione proprio in occasione di riprendere quello che è il ciclo serale delle trasmissioni, che dalle prossime volte magari parleremo di cristianesimo e nazismo e di altri argomenti, diciamo così, un po' più leggeri che non quello di questa sera. Ricordo comunque l'appuntamento del 24 giugno, sabato 24 giugno, ci ritroviamo presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito del solstizio d'estate, ma di questo comunque ne parleremo forse alla fine della trasmissione, forse. L'argomento di questa sera, di questa trasmissione, sono appunto i principi del paganesimo, cioè la visione della vita e come vive la vita un iniziato, un pagano politeista, un apprendista stregone. E ho chiesto ai cristiani di non essere in ascolto, proprio perché tanto non ci capirebbero niente in quello che sto dicendo, per cui che ascoltino o non ascoltino i segreti della stregoneria è assolutamente irrilevante, in quanto anche se riescono a capire le parole è il senso della trasformazione soggettiva che manca loro, ed è per questo che è inutile che siano in ascolto. Ricordo che questo pezzo, come tutti gli altri, è in internet naturalmente ed è raggiungibile. La vita si manifesta come un'emozione. L'emozione entra in sintonia con le emozioni che le derivano dal mondo in cui l'emozione si è manifestata. Le relazioni si costruiscono mediante emozioni. L'emozione diventa azione. L'emozione si manifesta mediante azione. Le relazioni si costruiscono mediante le azioni. L'azione entra in sintonia con le azioni che le derivano dal mondo in cui l'azione è manifestata. L'azione diventa descrizione. L'azione si manifesta nel mondo solo quando quell'azione può essere descritta e definita. Le relazioni si costruiscono mediante la descrizione. La descrizione entra in sintonia con le descrizioni che le vengono presentate dal mondo in cui la descrizione è manifestata. Un'emozione perturba il mare emozionale. Il mare emozionale si accavalla attorno all'emozione. Il mare emozionale si modifica, emozionato dalla nuova emozione, finché una coda di serpente frusta veloce nel mare e il mare si separa. In ciò che è stato soffia noto aquilone e l'onda si infrange in un infinito andare. In ciò che si separa soffia borea e le onde si alzano gigantesche e si abbattono con forza. Il mare dell'azione sconquassato da borea galleggia sul mare delle emozioni solcato da noto. E nel silenzio una voce, un tuono potente sconvolge il mare di borea. Il mare di borea si agita, si espande, si dimena. Il mare di borea si separa. Mentre il mare di borea continua a ribollire, un nuovo mare, attraversato da zefiro, si riempie di voci e di suono. Dove sta la fonte della mia voce? nell'onda alta che abbatte la nave dei naviganti? Dove sta la fonte dell'agire che sconvolge ogni rotta che il timoniere stabilisce? Nell'immenso mare, solcato da noto, dal quale sgorga il senso della vita. Il senso della vita non ha mezzo, egli è. Egli è e diviene nell'immenso in cui soffia noto. E che ne è della coda di serpente che separò il mare dal possente Borea, del possente Borea? C'è un Borea che chiude i confini ai naviganti col mare di noto. C'è un Borea che tiene aperto i passaggi dall'uno all'altro mare. Due Borea che come Scilla e Cariddi invitano i naviganti a far frustare nella loro direzione la loro coda. Che ne è delle mille voci che riempiono il mare solcato da Zefiro? C'è uno Zefiro che chiude i confini ai naviganti col mare di Borea, e c'è uno Zefiro che tiene aperti i passaggi dall'uno all'altro mare. C'è uno Zefiro che paventa onde mostruose, e c'è uno Zefiro che soffia coraggio nel cuore degli uomini. E gli uomini che hanno coraggio? Uno strano vento soffia dentro di loro, Euro, e non si sa se Euro sia figlio di Aurora e Astreo o figlio di Tifone, ma dentro di loro c'è un po' di Tifone e un po' di Zeus, un cuore indomito capace di dare l'assalto al cielo e capace di stabilire la rotta della loro nave, un cuore indomito che viene affiancato da Zefiro, accompagnato da Borea e alimentato da Noto. Quando gli uomini dimenticano di essere figli delle emozioni, le loro parole sono solo suoni che assordano le orecchie, ma che non fanno vibrare i cuori. L'emozione persiste nell'azione, l'emozione persiste nella descrizione, l'azione persiste nella descrizione. La descrizione separa una parte dell'azione che descrive dall'immenso agire che la circonda. Come l'azione separa una parte dell'emozione dall'immenso emozionale che la circonda. Ed eccolo, il serpente della vita che si muove nell'immenso mare delle emozioni. Madre sarò io, lo prometto, che compirò questa opera che d'un padre esecrabile cura non ho, sia pur mio che per primo compì opere infami. E così il tempo mosse la sua coda. Così disse, e gioì grandemente nel cuore Gaia prodigiosa, e lo pose nascosto in agguato, e gli diede in mano la falce dai denti aguzzi, e ordì tutto l'inganno. Ma come il serpente mosse rapido la sua coda, non poté impedire l'ingresso nel mondo che stava creando di Afrodite. Lei, Eros, accompagna, e desiderio bello la segue, da quando, appena nata, andò verso la stirpe degli dèi. E quando con voce di tuono Zeus separa il proprio mondo dal mondo del tempo, presto la forza e le membra gloriose di tale signore crebbero, e volgendosi gli anni, ingannato per gli accorti consigli di Gaia, il grande Crono dei torti pensieri risputò i suoi figlioli, vinti dalle arti e dalla forza del figlio. Eccola la descrizione che fonda il suo mondo, ma i titani vivono in essa. Da Mnemosine nascono le muse, il canto, la danza, la poesia, che sono del mondo della descrizione sorriso, gioia ed emozione, mentre l'aurea Afrodite con Efesto ed Ares alimenta la vita. Si assiste ad un processo di separazione del soggetto dall'immenso che ne ha consentito la germinazione. un processo di separazione progressiva della sua coscienza dall'immenso consapevole che lo circonda. Urano, Cronos, Zeus. Ogni qualvolta uno di questi dei prende il sopravvento all'interno dell'individuo, una parte della sua coscienza si separa dal tutto dal quale la coscienza è divenuta. Sia che ciò avvenga nel singolo soggetto, che all'interno della fondazione del divenire della specie, le emozioni, l'azione, la descrizione sono mondi nei quali un soggetto organizza la propria esistenza. Ogni mondo si esprime nella coscienza dell'individuo e questa diviene per sedimentazione in un mondo sopra il mondo che l'ha preceduta. Così mentre ad ogni individuo, così dentro ad ogni individuo c'è un immenso mare emotivo su cui galleggia la sua coscienza e che rappresenta il fondamento del suo divenuto. Questo immenso mare emotivo è l'artefice che esprime Afrodite, le Erinni, e che entra in relazione con le ninfe, le consapevolezze che si relazionano mediante le emozioni, ed esprime i giganti capaci di affrontare quell'immenso. Quel mare è tenuto lontano dall'azione e le sue necessità. Cronos e i Titani furono gli artefici della separazione del mare emotivo ed ora sono i signori dell'azione. Loro, i Titani, sono i forgiatori del mondo nel quale nascerà l'essere natura, appunto. Loro sono azione. Sopra tutto questo immenso mare d'azione, l'individuo costruisce la sua coscienza attraverso la sua descrizione. Quando un individuo specula, quell'individuo manifesta Zeus. Quando agisce, manifesta i Titani. Quando ama o è furioso, esprime ciò che Urano stellato donò nel momento della separazione. Era consapevole il soggetto quando con le sue emozioni si relazionava con le emozioni nell'immenso che lo circondava. Era consapevole il soggetto quando agiva nell'agire che lo circondava. Era consapevole il soggetto quando descriveva nella descrizione in cui si manifestava. La percezione della situazione che si presenta al soggetto è un oggetto muto o è una manifestazione emotiva? L'agire che si presenta al soggetto è un'azione muta o proprio perché l'agire si presenta è manifestazione di intelligenza? Le affermazioni con cui si descrive una situazione sono fatte da un'intelligenza? Premettono o seguono un agire? Descrivono un'emozione? L'agire, come perturba il grande mare delle emozioni? La descrizione si presenta come fenomeno in sé, capace di destabilizzare una struttura emotiva. O sono parole senza anima? Quando un individuo agisce, quali perturbazioni porta nel mare emotivo alla base della sua coscienza? Quando un individuo descrive, quali modificazioni porta nel mare emotivo della sua coscienza? Dice l'analisi scientifica attuale, considerando le emozioni in relazione al corpo. Se c'è un contrasto interpretativo sulla natura innata o acquisizione dell'emozione, ce n'è meno sulla sua struttura che prevede tre fasi: percezione, commento, ammortizzamento. La prima fase corrisponde alla percezione di una situazione o alla sua evocazione che genera una destabilizzazione a tutti i livelli di organizzazione, dove è impossibile stabilire un rapporto di proporzionalità fra stimolo e risposta. Questa fase può essere istantanea o differita. In questo secondo caso, la reazione è più forte e dura più a lungo. In ogni caso, non c'è percezione che non sia accompagnata da totalità emotiva. B. La seconda fase è caratterizzata da uno stato di tensione connotato da privazione degli abituali schemi di organizzazione a cui il soggetto solitamente ricorre e potenzialità per una nuova attualizzazione del campo di possibilità. Quanto più ampio è lo scarto tra privazione e potenzialità, tanto più duraturi e destrutturanti finiscono con l'essere gli effetti dell'emozione. La terza fase è caratterizzata dall'entrata in gioco dei meccanismi omeostatici, che ristrutturano schemi di risposte organizzate producendo distensione, che non è un ritorno allo stato precedente la tensione, ma un guadagno organizzativo ottenuto dalla potenzialità liberata dalla destrutturazione. Le specie ritagliavano un aspetto, liberando le proprie potenzialità nel mare precedente in cui sono divenute, dividendolo in conosciuto e in sconosciuto. Diventavano conosciute quelle emozioni che si manifestavano nell'agire e diventavano sconosciute quelle emozioni che venivano separate dall'agire e alle quali l'azione non era in grado di strutturare schemi di risposte. Diventava conosciuto l'agire che rientrava nella descrizione e sconosciuto l'agire che non rientrava nella descrizione, che per la descrizione necessitava di azioni che la ragione non era in grado di pensare. La descrizione, a differenza dei modelli che l'avevano preceduta, conoscendo la propria inadeguatezza e per paura che i modelli che l'hanno preceduta ne prendessero il sopravvento, inventò il termine follia, pazzia. Quattro figli di titani, Prometeo, Menezio, Epimeteo e Atlante, stanno nel cuore degli uomini per affrontare la pazzia che la ragione ha inventato a guardia dei suoi confini. Zeus teme i titani. In ogni momento gli esseri della natura possono diventare azione e cessare di esistere mediante la descrizione della ragione. Intorno vi corre un bronzeo recinto e la notte triplicemente si stende d'intorno al collo, e di sopra sorgono le radici della terra e del mare infecondo. È lì che gli dei titani sotto caligine oscura sono celati per volere di Zeus, adunatore di nubi, in un'oscura regione all'estremo della terra prodigiosa, ed essi non possono uscire perché Posidone vi pose porte di bronzo e un muro vi corre attorno da tutte le parti. Menezio è un individuo, una tensione, un titano, tanto coraggioso e tanto forte da far temere lo stesso Zeus. Zeus lo uccide perché con lui non può mediare. E Menezio è nel nostro cuore. Epimeteo è l'aspetto di autoinganno, quando gli esseri umani proiettano sul mondo le proprie aspettative, i propri desideri, anziché guardare attentamente ciò che viene loro incontro, e i soggetti del mondo usano questa cecità per ingannarlo. Ed Epimeteo è nel nostro cuore. Prometeo è la ricerca della conoscenza, qualsiasi mare il timoniere stia solcando. Si tratta di una conoscenza che non è legata all'individuo, ma all'intera specie a cui l'individuo appartiene, ed è la forza di Prometeo che ha permesso alle specie la diversificazione e la crescita. In ogni stato d'esistenza c'è un farsi Prometeo che si appropria del fuoco della conoscenza, e c'è un Prometeo in ogni individuo. Essere al servizio delle emozioni, essere al servizio dell'agire, essere al servizio della società e delle comunità degli esseri figli di Era e degli esseri umani nel nostro caso, tenere aperta una porta verso l'infinito per l'intera specie, farsi Atlante, reggere il mondo della vita, reggere il mondo fin tanto che altri esseri non ti daranno il cambio. Questa è la pazzia della ragione. i figli di Giappeto e Climene, che stanno dentro il cuore di ogni individuo. E per favore, non fate un altro errore di pazzia. Non sottovalutate il potere di Epimeteo. Non sempre chi ti inganna lo fa per distruggerti. Non sempre chi porta doni vuole la tua ricchezza. E la follia dell'azione sono le porte violate attraverso le manifestazioni di Afrodite, Erinni, ninfe, Melie e i giganti di armi splendenti. Follia fu chiamato dalla ragione ogni agire che non rientrava nella sua descrizione. Follia fu chiamata dalla ragione ogni emozione che la sua descrizione non era in grado di giustificare. Solo l'uomo disciplinato può varcare i limiti della follia, dell'omologazione, che la ragione ha imposto diventando un titano che vive dell'azione o diventando Urano che vive dell'emozione. Solo la donna e l'uomo disciplinato, per quanto riguarda la nostra specie, può andare e venire dai diversi mari senza smarrire la rotta. Solo l'uomo disciplinato può andare e venire attraverso i confini che i guardiani dei mari hanno posto. Solo l'uomo disciplinato può superare Cerbero ed entrare ed uscire dall'immenso Tartaro a piacere. Solo l'uomo disciplinato può varcare i confini senza rimpiangere, senza voltarsi indietro, perché i titani costruiscono, agiscono, ma non capitalizzano, perché la ragione descrive, ma è ossessionata dalla morte del corpo fisico. Solo il mare emotivo sul quale soffia Noto, producendo distensione che non è un ritorno allo stato precedente a tensione, ma un guadagno organizzativo ottenuto dalla potenzialità liberata dalla destrutturazione, può capitalizzare, producendo trasformazione nell'individuo che affronta la sua esistenza. La nostra ragione muore con la morte del corpo fisico. Il nostro agire è libertà, limitata dal nostro corpo. Solo le nostre emozioni manifestate dal nostro corpo capitalizzano e si qualificano attraverso la nostra esistenza. Così le nostre emozioni non sono altro che la nostra espressione di Urano stellato, che primo emerse dall'inconsapevole mare di Gaia. Questo è un pezzo relativo a tutta una serie di principi che sono fondamentali nella religione pagana politeista. Capire questo che vi ho letto, anche se ha molti riferimenti legati al classicismo di Esiodo e alcuni riferimenti legati a studi di psicologia, è il primo elemento e il passo fondamentale che qualifica una persona come pagana e inizia un percorso di stregoneria. Se non si capisce questo, cioè se non si capisce quanto ho letto oggi, al di là dico dei riferimenti culturali che comunque in questa radio abbiamo fatto, non si può considerare se stessi pagani o apprendisti stregoni. Questo pezzo io l'ho scritto prima della metà di maggio. Prima della metà di maggio alcuni passi li ho mandati nella lista paganesimo, tanto per la discussione, per chi voleva leggerselo. Poi ne ho fatto una pagina web e questa pagina la trovate in internet. Non credo che la trovate sui motori di ricerca. Dovete entrare in federazionepagana.it e per fare veloci potete aprire la pagina news, novità del sito, e ve la trovate, insomma, una delle 3-4 prime elencate. Questa pagina fu caricata in internet finché il 18 maggio, quando io ho compiuto gli anni, mia moglie mi regala un libretto che è L'antro delle ninfe di Porfirio. Porfirio scrive un piccolo tratterello, questo antro delle ninfe, commentando un pezzo dell'Iliade. E io adesso vi leggerò il pezzo dell'Iliade e vi farò un commento, non quello di Porfirio naturalmente, ma quello del mio punto di vista. Il pezzo dell'Iliade recita questo. Praticamente parla di una grotta, di un antro che esiste ad Itaca, e dice: in capo al porto vi è un olivo dalle ampie foglie, vicino a un antro amabile e scuro, sacro alle ninfe chiamate Naiadi. In esso sono crateri e anfore di pietra. Lì le api ripongono il miele, e vi sono alti telai di pietra, dove le ninfe tessono manti purpuri, meraviglia vedersi. Qui scorrono acque perenni, due porte vi sono, una volta a Borea, e la discesa per gli uomini, l'altra invece che si volge a Noto, è per gli dèi, e non la varcano gli uomini, ma è il cammino degli immortali. Questo è il pezzo dell'Iliade che viene commentato da Porfirio. Il commento di Porfirio è un commento legato al neoplatonismo e al mitrianesimo. Però questo pezzo non appartiene né al neoplatonismo né al mitrianesimo, appartiene al mito. Naturalmente quelli che sono le storie mitiche possono essere sempre interpretate, ed è giusto che vengano interpretate, perché è proprio del mito essere interpretato. Il mito, sto parlando del mito antico, poi a mano che la filosofia prende il sopravvento abbiamo un altro tipo di mito. Ma diciamo che il mito che precede la filosofia non è altro che la rappresentazione delle azioni. Per spiegare un po' meglio questo concetto, diciamo che prendiamo ad esempio la lingua, il latino e la lingua greca. Mentre la lingua latina ha in sé molti verbi ed è una lingua che parla di azione, la lingua greca ha un'altra caratteristica, cioè ha molti pronomi, ha molti nomi. Cioè in pratica, mentre per la lingua romana, la lingua latina è importante la descrizione delle azioni, la lingua greca è importante il nome degli oggetti. Per cui trovate tanti nomi per un oggetto perché vanno a descrivere quello stesso oggetto in situazioni diverse. Per esempio tavolo, non avete il solo termine tavolo, ma avete un termine per il tavolo da pranzo, avete il termine per il tavolo tipo cattedra, avete un altro termine per il tavolo da lavoro, eccetera. Cioè la lingua greca, per la lingua greca è molto importante la definizione del termine, e dal termine infatti noi riusciamo anche a risalire al concetto che i greci volevano avere. Al contrario, nella lingua romana i nomi stanno a indicare azioni, cioè viene individuato perfettamente quelle che sono le azioni che vengono fatte. Sono due tipologie di linguaggio assolutamente diverse. Bene, il mito che precede la filosofia non è altro che la descrizione in termini di immagini di quelle che sono azioni. Cioè, gli dèi, anche se vengono raffigurati nella Grecia classica in forma di statue, in realtà nel mito sono delle azioni, è un agire. Ed è importante che noi riusciamo a capire questo perché? Perché con l'avvento della filosofia dopo le cose cambiano. Cioè non abbiamo più la descrizione del Dio come azione, ma abbiamo la descrizione del Dio come figura e come funzione, che è una cosa assolutamente diversa. Questo antro di Itaca, che usato da Omero, in realtà non è altro che la descrizione di uno degli uteri della vita. E l'utero della vita che da un lato va a generare i mortali, va a generare tutti gli esseri della natura, e dall'altro lato va a generare attraverso gli esseri della natura gli immortali, cioè quelli che trasformano la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E l'operazione di tutto questo, chi va a forgiare tutto questo, non sono altro che le ninfe che tessiano. Le ninfe, nell'antico pensiero, erano personaggi presenti dappertutto. Cioè noi abbiamo, per esempio, le prime ninfe di cui si parlano sono le ninfe Melie, Meliadi, che erano considerate le ninfe dei frassini. Cioè praticamente non erano altro che l'aspetto consapevole, magico degli alberi. Oppure c'erano le ninfe Naiadi, che erano gli aspetti consapevoli delle fonti e dei corsi d'acqua, le ninfe Nereidi, che erano le ninfe del mare calmo, o le ninfe Oreadi, che erano le ninfe delle montagne, o le ninfe Alseadi, le ninfe dei boschi, da Also, bosco sacro, e le ninfe Amadriadi, per esempio, le ninfe degli alberi. Cioè, praticamente, il mondo, visto dal punto di vista delle ninfe, è il mondo visto dal punto di vista della consapevolezza, che è una visione diversa del mondo. Cioè non è il mondo della forma, ma è il mondo delle consapevolezze, che non è descrivibile, cioè non si può descrivere, lo si può soltanto vivere. Ed è una lettura diversa del mondo in cui noi viviamo. Ebbene, all'interno del mondo delle consapevolezze c'è un solo tipo di relazione, e c'è la relazione emotiva. Ma la relazione emotiva è un modo di essere, è un modo di rappresentare i soggetti che separano se stessi da un immenso mare emotivo che li circonda. Cioè in pratica è come se un individuo fosse immerso attraverso il suo, usiamo il termine pensiero, non è esatto, cioè attraverso il suo sentire, in mezzo a milioni di sentire, a un infinito numero di sentire. Ebbene, questo è il mondo delle ninfe, ma questo mondo, il mondo delle ninfe, non costruisce gli dèi, è il fondamento, la base da cui nascono gli dèi. E questo, questa grotta, questo antro che ho raccontato in Itaca, non è altro che questo. Solo che cosa succede? Succede che dal mondo delle emozioni, dal mondo delle consapevolezze, ci sono due porte per uscire dall'antro. E là si accede a due posti diversi. Si entra nel mondo dell'azione o si entra nel mondo degli uomini, il mondo della descrizione. E questo antro è un utero della vita, e in quest'utero della vita le ninfe tessono la vita stessa, cioè tessono su telai di pietra. Questo tessere non è altro che l'azione che noi facciamo nel forgiare il nostro destino. Perché quando qualcuno dice nel mito antico che le moire forgiano il destino, il filo della vita di ogni soggetto, in realtà le persone devono guardare attentamente, perché le mani delle moire sono le loro stesse mani. Solo che il filo della vita, non lo forgiano col loro pensiero, con la loro descrizione o con le loro azioni, ma lo forgiano attraverso le loro emozioni. Nella vita che abbiamo scelto, nella vita da cui siamo usciti, da quell'antro, nella vita per ciò che siamo, noi manifestiamo quelle emozioni attraverso le nostre azioni. Ma le nostre azioni sono consapevoli, sono oggetti di consapevolezza, e noi ci relazioniamo all'interno di un mondo che agisce e che rappresenta la sua intelligenza attraverso le sue azioni. E solo le azioni sono le intelligenze. Senza le azioni non c'è intelligenza. Ma noi siamo esseri umani. E da quell'antro noi usciamo, dalla porta dei mortali. E la porta dei mortali passa attraverso la descrizione. Per cui noi facciamo prigionieri le nostre stesse emozioni, che sono quelle che forgiano il nostro futuro, le facciamo prigioniere nelle nostre azioni. E le nostre azioni a loro volta diventano prigioniere della descrizione. Per cui noi imprigioniamo ciò di cui siamo e ciò di cui saremo all'interno della descrizione del mondo. Ed è questa l'uscita attraverso la porta che va a Borea e la porta che va a Noto. Perché in fondo noi siamo sempre un antro e stiamo sempre lavorando come delle ninfe per manipolare le nostre emozioni, per renderle indipendenti, per riuscire a relazionarci col mondo attraverso le nostre emozioni. Perché quando noi incontriamo le ninfe, quando incontriamo gli dèi, non le incontriamo perché ci appare la Madonna, ma le incontriamo con una comunione di intenti, con una comunione di emozioni, con una comunione di consapevolezza. E questo risaliamo via via nei mondi, o ricadiamo, se vogliamo, nei mondi, passando attraverso l'azione e passando nella descrizione. La descrizione che noi manifestiamo attraverso le nostre parole, attraverso l'uso dei nostri sensi che incontrano la forma, che incontrano la quantità, che incontrano lo spessore degli oggetti, ma che ci separano dal mondo. Cioè ci separano perché il mondo si collega mediante la propria consapevolezza, non mediante la descrizione. Ebbene, noi facciamo prigioniero, entrano con le parole, ciò che sarebbe il nostro agire. Il nostro agire non è in relazione all'agire del mondo, ma viene sottomesso al nostro pensato, al nostro pensiero. E così le nostre emozioni non sono più la manifestazione della nostra consapevolezza, ma vengono espresse nelle azioni che vengono fatte prigioniere dalla descrizione. E allora c'è il passaggio all'indietro, cioè dalla descrizione in cui viviamo in questo momento, riprendiamo l'azione e cominciamo a vedere il mondo per le azioni, a descrivere il mondo mediante le azioni. Le azioni sono gli oggetti del mondo, il mondo esiste perché agisce. E da qui andiamo ancora verso dietro, fra virgolette, e percepiamo il mondo attraverso la consapevolezza. E allora andiamo avanti. Sappiamo che le azioni sono in sé delle consapevolezze. E quando rientriamo nella descrizione, non siamo più separati dal mondo, perché sappiamo parlare il mondo mediante la consapevolezza e sappiamo percepire le azioni del mondo mediante la nostra azione, però rientriamo nella descrizione. E qui interviene l'uomo disciplinato. L'uomo disciplinato, la donna disciplinata, non vanno fuori di testa facendo un passaggio all'altro, perché hanno il controllo di ciò che è la differenza. Loro, il soggetto, l'individuo, è il padrone dei suoi passaggi. Lui guida la nave attraverso i mari di Borea, attraverso i mari di Zefiro. Lui è in grado di solcare i mari di Noto, perché dentro se stesso soffia Euro, soffia il coraggio. Soffia il coraggio della trasformazione soggettiva. E allora dalla descrizione può finalmente vedere il mondo attraverso le sue azioni, può percepire le azioni, può superare quel concetto secondo cui la descrizione gli dice le azioni sono fatte dai soggetti e le azioni sono il prodotto? No, le azioni sono soggetti, le azioni sono oggetti, le azioni sono intelligenze. La consapevolezza emotiva è la capitalizzazione. La mia vita viene capitalizzata all'interno delle mie emozioni. Questo è il potere che cresce dentro ogni individuo, la propria struttura emotiva. Ma dobbiamo uscire da quel mare, dobbiamo entrare nel mare delle azioni, dobbiamo entrare nel mare della descrizione, lo ha deciso la nostra specie, non è una cosa che ci appartiene, l'abbiamo trovata. Ed ora possiamo metterci al timone della nostra nave, perché noi siamo le moire che tessono la nostra vita. E noi non possiamo accettare di vivere tutta l'esistenza separati dalla natura, separati dal mondo nel quale noi siamo germinati. Non possiamo accettare che tutto quel dialogo emotivo che c'era e di cui eravamo consapevoli quando eravamo nel brodo primordiale, oggi sia spento, sia muto, sia prigioniero della descrizione. Non possiamo più accettare che gli oggetti esistano solo perché si rappresentano nella forma e nella quantità. Non dobbiamo più accettare che forma e quantità decidono le azioni. Dobbiamo vedere le azioni del mondo, sentirle, percepirle. Dobbiamo farle passare attraverso noi. Dobbiamo fondere con essi le nostre emozioni. Dobbiamo riuscire a diventare un tutt'uno con ciò che nel mondo agisce e con ciò che nel mondo diviene. Ed è questa l'azione dell'uomo disciplinato. E questo il cristianesimo non lo capirà mai. Chiuso il discorso di paganesimo. Lo chiudo qua, perché altrimenti dopo diventa eccessivo. Va buono. 049-700-700 e 049-700-838. Nel frattempo passiamo a qualcos'altro. Pronto?
Claudio, ciao! Non sono morto né ancora.
Finito. No! Allora vai.
Purtroppo mi ha chiamato, volevo andare a Bassano e
bene,
non potevo rinviare.
Ho capito.
Non era niente di grave comunque.
No, beh, speriamo dai.
Prima volta però che da quando che sento la trasmissione che sei, che non telefono, beh, insomma, era telefono altri,
Sì, ma non è importante, sai, non ti preoccupare, va tutto bene, va bene così. Va bene
perfetto,
così.
Posso, perfetta intanto la descrizione che hai fatto, naturalmente.
Era comprensibile.
Cioè, da modesto o immodesto, che non so, insomma, però sei un po' duretta, però...
Sai, ho fatto anche fatica io. Anche perché se, trasferire quelle che sono le sensazioni di un mondo di consapevolezza nella descrizione è sempre un casino,
Però, insomma, stando attenti, ti devi spiegare benissimo perché te lentamente e te scandisci bene, insomma, e i termini, parole, nomi, insomma, se segui la linea, insomma, le linearità.
Sì, abbastanza seguito, sì.
Sì.
Bene, dai.
Stasera che c'è un po'.
Ok.
Ecco,
Se devo vedere il codice da Vinci?
No, dici dove sia il caso.
Siete che voglia, se hai possibilità.
Secondo te.
A me è piaciuto un casino, ho fatto quasi tutta la prima trasmissione sul codice.
Lo so, purtroppo, soprattutto quando che chi mi sa, mi si ha, mi ha detto no, che dove, purtroppo...
Sì, ho capito.
Mi sarebbe interessato molto.
Comunque, vattelo a vedere se hai possibilità, perché merita, secondo me, merita.
E venire ancora anche ai DVD.
Ah beh, sì, indubbiamente, figurati.
No.
Sarà qualche piratata, ma no, cioè, se aspetto il legale io. Cioè,
perché
no.
Sono un orso, non mi muovo poco.
Ok.
Niente, ti ho detto che è moglie terra, Porfirio.
Sì, mi ha regalato l'antro delle ninfe.
Sì, Adelphi, vero?
Sì.
Picueto.
Sì.
Niente, ho fatto tutto straordinario.
Straordinario. Guarda che abbiamo ricevuto la notizia oggi che quel libretto, vabbè, era quello che era, però insomma, facendo un po' di diffusione, il libro Paganesimo, ti ricordi?
Ah, sì, ecco. Della Laura Mungo.
Esatto, quello è esaurito.
Sì.
Cioè, esaurito, e stanno pensando di fare ristampa.
Qua davanti arriva io, sopra il tavolo, che sono tutti i libri a tematica.
Sì, vabbè, non è stato granché come libro, però se non altro è stato importante, insomma, che giri.
Esatto, che sia un qualcosa che... Dopo se uscivo anche da Newton Compton, Opus Dei, non so se...
Ah sì?
Quello sì.
Ma io, purtroppo...
La vera storia, sei un vaticanista inglese, non so, insomma...
No, io non ho comperato, quando uscì quel libro, della tizia che criticava l'Opus Dei, anche il fondo... Esatto.
Sì.
Non l'ho comperato, purtroppo, e vedrò, insomma, di riprocurarmi in qualche modo.
Sì, sì.
Ce l'hai tu?
Sì.
Perfetto.
Sì, sì.
Benissimo, importante. Eh sì, no, non l'ho comperato, e adesso sarebbe anche abbastanza importante, perché con l'attacco dell'Opus Dei al Codice Da Vinci, sai, era una testimonianza non indifferente.
Sta dentro un solo quindicina di anni, 13 o 15, diciamo, sì, che sì. Sta dentro tanti anni.
Eh sì, sta dentro, conosce l'Opus Dei da dentro.
Sì. No, se anche nell'indice analitico del libro qua, Opus Dei di Newton Compton.
Sì.
Sì,
cioè, e questo praticamente dava ragione al film, insomma, cioè al ruolo che gli ha fatto fare nel libro Il Codice Da Vinci all'Opus Dei.
Bisogna che togli anche il libro, perché non mi ha mai preso comprare il libro, così. Cioè, non so adesso.
Io non riesco a leggere romanzi, sinceramente, cioè non ce la faccio proprio.
Non
me la faccio mia, io riesco a leggere saggi, ma no, romanzi non ce la faccio.
Ma non so, vedremo, insomma. Ok, ecco quello, però Dan Bornstein c'è, che fa le analisi sul Codice Da Vinci. Un altro Dan Bornstein.
Sì, ma mi ha detto Francesco che addirittura c'è una trentina di libri di critica al Codice Da Vinci, una roba folle.
Sì, sì, una roba paurosa, tantissimi, e fa tutte le analisi, chi approva, chi fa la detrazione, cioè, va bene, va.
Capito. Sì, no. Comunque, in ogni caso, dico, secondo me è un film molto importante, più che altro perché si inserisce in un bisogno delle persone di rompere quello che è l'accerchiamento emotivo.
Sì,
no?
Esatto, sì.
E secondo me hanno effettivamente, i cattolici hanno mobilitato tutti per attaccarlo,
sì.
Tant'è che non c'è stata nessuna voce a favore del codice.
No, ma neanche da parte dei giornalisti, dei certi giornalisti, insomma, non si sta... E ha fatto vedere anche che ha mobilità, c'è stata una quindicina di persone, non so, a Verona.
Sì, vabbè, quella di Rosari, una roba ridicola, insomma.
Spavento.
Sì, sì, una cosa assolutamente ridicola.
Sì. È un romanzo, insomma. E certa gente, è giusto che venga fuori chi film là, perché insomma. Come ti dico, per rompere, per fare il dag e una scroiale, insomma...
Quello che è stato molto positivo è il fatto che abbia avuto un successo di incassi così alti, anche perché favorisce, cioè, secondo me, se i produttori si accorgono che facendo qualcosa verso la Chiesa possono anche guadagnare, capisci? Finalmente la rottura proprio dell'accerchiamento, perché... Ti dico, vengono fuori filmati in cartoni animati di Padre Pio, una roba allucinante,
sì,
insomma.
Basta guardare qua i Rai, Mediaset, è una roba allucinante, preti,
certo.
E soap opera dei preti, e tutto un vario.
È una roba incredibile, sì.
Ok.
Va bene, dai, Ivano.
Sentiamo.
Ok. Ciao.
E nel frattempo, visto che abbiamo qualche notizia stampa, proprio riguardante anche il discorso dell'azione e della consapevolezza, è uscito un altro studio, no? A proposito delle scimmie, e dice: una struttura linguistica complessa per dare ordini e avvertire del pericolo, scoperta di due scienziati britannici. Suoni, nomi e intere frasi, così le scimmie parlano fra loro. Cioè, in pratica è il... Soltanto la descrizione ci allontana dal mondo animale. E vi ricordo che Alcune scimmie hanno imparato il linguaggio degli uomini, cioè sono riusciti a parlare con gli uomini. Naturalmente hanno avuto bisogno di strumenti, no? Per farlo, però hanno imparato il linguaggio degli uomini. Gli uomini non hanno mai imparato il linguaggio delle scimmie. Per cui, se dobbiamo parlare di intelligenza, proviamo un pochino a rifletterci. Sempre in questo articoletto della Repubblica del 19 maggio 2006, sì, perché non è che dobbiamo andare tanto indietro, I delfini si rivolgono ai loro simili chiamandoli per nome. Ogni delfino corrisponde infatti a un fischio caratteristico. Topi non squittiscono solo. Quando avvertono la presenza di una compagna cantano una serenata di ultrasuoni, inudibile dagli uomini. Formiche. L'esploratrice guida la lieva per insegnarle dove si trova il cibo. Per andare avanti, la lieva picchietta con le antenne, zampe e addome della maestra. Balene. Comunicano attraverso gli ultrasuoni a seconda della provenienza del branco. Le loro frasi utilizzano un dialetto differente. Cioè, quello che il linguaggio, quello che la descrizione in realtà ci porta a separarci dal mondo. Diverso invece è quando noi agiamo, e diverso ancora è quando noi pensiamo il mondo, riusciamo a percepire il mondo in base alle azioni del mondo. Ed esiste uno stato di percezione, cioè uno stato mentale, uno stato psichico, in cui effettivamente le azioni diventano sostanza. E lo stesso vale per il discorso della consapevolezza. Esiste l'uso di uno stato psichico e di uno stato emotivo e l'uso di parte del nostro cervello per cui percepiamo il mondo come consapevolezza. Però per riuscire a fare questo tipo di operazioni, cioè uscire dalla descrizione e vedere le azioni e vedere la consapevolezza, è necessaria una dose enorme di autodisciplina, perché quando avviene spontaneamente, quando avviene per induzione, normalmente ci sono le persone che vanno fuori di testa e allora ti capita di tutto. Per questo è necessario costruire dentro noi stessi il coraggio per affrontare i mari tempestosi della vita e fornirci gli strumenti per affrontare al meglio quei mari. E in fondo, il paganesimo politeista e la stregoneria non sono altro che questi, cioè il coraggio con cui l'uomo trasforma se stesso e percepisce il mondo in mille modi diversi e agisce nel mondo in mille modi diversi. Chi pratica stregoneria sa che magari un veloce gesto può schiacciare una mosca o può schiacciare quella zanzara. Ma chi pratica stregoneria sa anche che quella stessa mosca o quella stessa zanzara sono potenti e giganteschi quando vede il mondo attraverso le consapevolezze. Perché nel mondo della consapevolezza, il potere della consapevolezza è infinitamente diverso dalla forma che c'è nel mondo della descrizione. E io vi lascio a questo punto. Vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci.